secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò a loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Se noi lo leggessimo come è stato composto questo brano di Giovanni, lo troveremo un brano sorprendentemente quotidiano, un ambiente di tutti i giorni. Infatti questo apparire di Cristo in mezzo ai discepoli era consueto per loro, lo vedevano sempre con loro anche là dove si incontravano, dove si raccoglievano. Solo che un fatto nuovo ha creato una continuità nella relazione che questi hanno con Gesù. Prima era una relazione come ce l'abbiamo noi con le persone che conosciamo, adesso è una relazione nuova perché Gesù l'avevano visto morire in croce. E adesso lo ritrovavano in mezzo a loro entrando in un luogo a porte chiuse. Ma la cosa interessante è che nonostante il motivo eclatante di questa realtà, perché Gesù è morto, è risorto, appare davanti a loro come il Cristo risorto, nonostante questo lui li saluta come li salutava sempre. Noi, per noi pace a voi sembra un saluto liturgico, quindi solenne, ma pace a voi è shalom aleichem, che vuol dire che è il saluto che tutti gli ebrei si fanno. Pace a voi, cioè buongiorno, ciao, qualcosa del genere. Questo li sconcerta, li meraviglia e li sconcerta allo stesso tempo. Come dire, è un uomo nuovo, ma è lo stesso uomo di prima. C'è in lui qualcosa che noi conosciamo, c'è qualcosa che desideriamo imparare. E questo probabilmente è il motivo che ha spinto Giovanni a raccontare questo episodio così curioso, cioè che dopo essere apparso ai suoi discepoli in assenza di Tommaso, Gesù ritorni e si lasci incontrare da Tommaso, che aveva in qualche modo dubitato, no? Guardate che dice Tommaso: se io non metto la mano nelle piaghe, se io non tocco il suo costato, non crederò. Questo è esattamente il contrario della fede che scaturisce dalla risurrezione. L'abbiamo visto preparandoci alla Pasqua durante la Quaresima. Chi è che può riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio? Chi conosce cosa farebbe il Figlio di Dio? I segni per riconoscerlo stanno nella Scrittura, stanno nella profezia di Isaia, stanno in tutta la logica dell'Antico Testamento che dice come si fa a capire che Gesù è anche il Signore, che è il Figlio di Dio. Se vi ricordate un episodio raccontato nel Vangelo in cui si parla di due, uno ricco e uno povero, che muoiono, e il ricco va all'inferno e l'altro, e Abramo dice: se vogliono vedere come stanno le cose, leggano Mosè e i profeti, cioè si accostino alla Sacra Scrittura. Così nella trasfigurazione Gesù dice: se volete vedermi risorto, così trasfigurato, avete la Sacra Scrittura, Mosè ed Elia, cioè la Torah e i profeti. Dunque dire io ti conosco solo se vedo gli idoli nelle tue piaghe vuol dire collocarsi fuori di questa logica. Allora Gesù dice: beati quelli che d'ora in poi crederanno alle parole, perché è nelle parole che è contenuta la potenza di Dio. Infatti, guardate questo brano, passa un po' alla chetichella questa espressione di Gesù, perché noi siamo colpiti da Tommaso, perché ci pensiamo tutti di San Tommaso in qualche modo. Ma Gesù ha detto, dopo aver detto pace a voi: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Sapete che sta dicendo Gesù? Sta dicendo: la relazione che mi lega al Padre d'ora in poi è la vostra. Voi siete legati al Padre come sono legato io. Io per generazione, voi per adozione. D'ora in poi quello che appartiene al Padre e apparteneva anche a me, appartiene a voi. È nel Vangelo di Giovanni che Gesù dice ai suoi apostoli: farete cose più grandi di me. Se dovessi fare una disamina della tua fede, potresti partire da qua. Sei sicuro di credere che tu farai cose più grandi di Gesù? Secondo me no. E questo è già una disposizione non buona per seguire il Signore. Perché il Signore non chiede a te di fare cose straordinarie, chiede a te di far agire lo Spirito Santo che Lui ti ha donato. Cioè di godere di quella relazione che Lui ha con il Padre, lo Spirito Santo e l'amore tra il Padre e il Figlio. Dunque, che lo Spirito Santo manifesti dentro la tua vita. Ma tu dici: ma che cosa deve manifestare questo Spirito? Guarda oggi la liturgia veramente in modo grande, ti mette davanti questo mistero. Perché questa pietra preziosa della risurrezione di Cristo che appare ai suoi apostoli è disposta tra due letture incredibilmente importanti, una dagli Atti degli Apostoli e una dall'Apocalisse, in cui il Signore si mostra come uno che è morto e è risorto. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che questo mistero è comprensibile nella storia degli uomini che credono a Lui, gli Atti degli Apostoli, e nella fede che si manifesti, e si manifesti nella storia come risorto, nell'Apocalisse, che è la rivelazione della risurrezione del Cristo, del sacrificio dell'agnello e della sua risurrezione. Questo la Chiesa si prepara ad accogliere, e questo ti prepari ad accogliere tu nella fede della Chiesa, la capacità cioè di vivere in questo mondo delle relazioni animate, illuminate dalla presenza dello Spirito, e dall'altra parte avere il cuore e lo sguardo aperto alla profezia, aperto alla contemplazione, capace di guardare oltre la cortina del dolore, delle difficoltà umane che vivi, di guardare oltre e di vedere la risurrezione di Cristo come una prospettiva per tutta la storia, per tutto l'universo, per ogni creatura. A te è affidato, a te, non a uomini speciali, non a un clero altissimo, è affidata a te. Il corpo di Cristo è la Chiesa, e la Chiesa sei tu. Allora impara a guardare queste cose. Durante la tua vita cerca di comportarti come si comporta questa comunità primitiva. Ma nello stesso tempo non rimanere dentro i recinti della tua immaginazione, così come la tua storia. Guarda anche a quello che Dio vuole compiere, dice l'angelo a Giovanni, quello dell'Apocalisse. Dice: parla alle chiese, cioè di alle chiese che Gesù è risorto, che è in mezzo a noi e che vuole operare dentro la storia. Lasciate perdere i miracoli, lasciate perdere le cose tanto che fanno tanta emozione, guardate questa presenza dentro lo svilupparsi del corpo mistico, del crescere del corpo mistico di Cristo. Se tu vai cercando ancora delle piaghe da toccare, incontrerai il Signore, perché il Signore è misericordioso. Ma se vuoi vederlo veramente, cercalo nelle piaghe della tua esistenza, là dove la tua morte è già foriera della resurrezione di Cristo. Dice San Paolo, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Se siete battezzati, guardate alle prospettive che questo battesimo vi mette nel cuore. Questo è l'oggetto della nostra fede. Il resto si perderà, ci vedete, no? Il resto si perde dentro le diatribe del mondo, dentro la poca fede di questo tempo, dentro la stupidità di chi viene a messa alla fine e poi chiacchiera con tutta la messa. Finisce dentro la nostra pochezza, capisci? Mentre invece il seme della risurrezione che trova nell'Apocalisse, nella Rivelazione, la sua espressione più grande, quello tra poco ti sarà consegnato. Tra poco ti sarà consegnato perché tu lo mangi, perché tu lo faccia crescere nella tua vita e illumini tutte le tue relazioni finché non sia compiuto questo progetto di salvezza. Sia lodato Gesù. Padre Santo e misericordioso, poiché il tuo figlio morendo in croce ci ha ottenuto la figliolanza adottiva, noi osiamo chiederti ciò che è buono per la nostra vita, per l'evangelizzazione di questo tempo, per la salvezza degli uomini. Ti chiediamo perciò, Padre Santo, di inviarci il tuo Spirito, l'unico ispiratore dei nostri pensieri, dei nostri desideri e della nostra volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, mio Signore.
Preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per tutta la Chiesa. Falla crescere in santità e giustizia. Nutrila con la tua parola. Assistila con la tua grazia. Falla dispensatrice della misericordia. Raggiunga la sua voce tutti gli uomini di buona volontà, fecondi questo tempo, questa storia, e riporti ogni battezzato e anche gli uomini lontani alla fede in te. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, mentre anche noi ogni giorno ci sforziamo di guardare verso la Gerusalemme celeste, ci sappiamo inconsapevoli, incapaci, fragili, sperimentiamo nella nostra vita tante passioni, la forza del peccato. Degnati, Padre misericordioso, di perdonarci, guarisci le nostre relazioni, mettici nelle condizioni di sperare ciò che è buono per tutta la storia, per tutto il mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci sono uomini che sono schiacciati dai fatti della loro esistenza, dalle relazioni che si sono rotte, da tutte le condizioni che questo mondo impone ai tuoi figli, condizioni così sfavorevoli, premiate con un effimero benessere apparente che non riguarda tutti. Degnati, Padre Santo, di ridare fiducia al tuo popolo, donando ai tuoi figli la possibilità di costruire una vita autentica, fondata sulla fede, alimentata dalla speranza e viva nella carità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci il cuore dei tuoi figli. Ti prego perciò per questo popolo che celebra oggi in questo luogo l'Eucaristia della Domenica della Misericordia. Soccorrili, mettili a riparo dal maligno, informa il loro cuore e la loro mente. Fa che tornino alla preghiera costante. Fa che si lascino guidare nelle tue vie, che non si abbandonino alle cose del mondo, che non seguono le logiche perverse di questo tempo. Padre Santo, salva questi tuoi figli, mostra loro il tuo volto e rialzati. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.